Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org. Il tarlo di Letizia Baldoni.
Katrin Switzer nel 1967 volle partecipare alla maratona di Boston. Dovette farlo con uno stratagemma, perché le donne non potevano partecipare. Si iscrisse con le due iniziali dei nomi e poi con il cognome intero. Questi 42 chilometri erano preclusi da sempre alle donne. Quando alla partenza, dopo 2 o 3 chilometri, gli uomini intorno a lei se ne accorsero, cominciarono a protestare. Uno di questi la aggredì fisicamente, venne spintonata e cercava di metterla fuori gioco. Katrin però era insieme al suo fidanzato, che la difese, la aiutò a superare questa difficoltà. La Svizzera riuscì a resistere, superò l'impasse, portando a termine la gara nel tempo di 4 ore e 20 minuti. Fu proprio questa reazione violenta degli organizzatori a suscitare un movimento di opinione, che portò per fortuna all'apertura della maratona di Boston alle donne nel 1972, mentre l'anno prima, nel 71, le maratonete erano già state ammesse alla competizione di New York. Ben trovate, ben trovati amici, amiche di Radio dalla parte del torto. Perché ho iniziato parlandovi di Katrin Switzer? Perché quando ho letto questa notizia su Repubblica del 27 gennaio 2020 mi sono indignata, perché è l'ennesima riprova che le donne devono sempre lottare perché discriminate in ogni campo, in qualsiasi campo, anche in un ambito dove invece ci dovrebbe essere grande libertà e grande anche gioia di partecipare, com'è quello dello sport. Andando poi con il mio caro amico Tarlo a pormi delle domande, cercando di approfondire l'argomento, ho scoperto che di ingiustizie vere e proprie, reiterate, appunto ripetute, nei confronti delle donne ce ne sono sempre state, a partire forse da quando lo sport è nato. Quindi la puntata di oggi vuole essere dedicata alle donne e allo sport. Vuole raccontare delle storie edificanti e altre invece, ahimè, tragiche. Quindi preparatevi all'ascolto di una trasmissione non comoda, dove si parlerà sì di vittorie e di medaglie, ma anche di violenze e discriminazioni nei confronti delle donne. Naturalmente cercheremo di alleggerire il tutto con un po' di buona musica, musica che proviene come sempre dal catalogo Giamendo. A Radio dalla parte del torto piace la musica indipendente e quindi noi ci serviamo di questa. Tra l'altro vorrei spendere due parole sul catalogo Giamendo, che in questo modo favorisce che la musica di qualità arrivi dappertutto, con tutti i diritti inclusi. Pensate che è diffusa in più di 160 paesi, collaborano più di 9.000 artisti e sono più di 115 milioni i brani riprodotti. Quindi viva la buona musica indipendente, che può essere utilizzata per qualsiasi uso online. Ho scelto alcuni brani musicali che ci accompagneranno durante la trasmissione. A proposito, non vi ho detto che io sono Letizia Baldoni e che questa è la mia trasmissione, Il Tarlo. I brani che ho scelto sono Maple Leaves, due brani poi di Christian Peterman, Bridge Radio e Lobby Lounge. Poi di Solxis, Welcome Advance, di Patrick Yandall, You Are the Only Woman. E queste saranno le pause che arriveranno piano piano, mano a mano che la trasmissione si andrà facendo, per farci prendere un po' di respiro. Io parto dal trattare un problema che è, come al solito, culturale, un problema educativo, perché rende difficile alle donne persino avvicinarsi allo sport, soprattutto a certe discipline che da sempre sono state considerate da maschio, no? Ci sono degli sport a cui alle donne è proprio negato l'accesso, perché sono deboli, perché sono fragili, perché non hanno il fisico adatto, perché sono ridicole se si mettono a praticarli, perché non rendono, perché non vanno bene, non vanno assolutamente bene. E poi diciamocela tutta. Se gli uomini vanno a giocare a calcetto, vanno in palestra anche tutti i giorni, è un loro diritto perché hanno bisogno di avere uno spazio per muoversi, per le loro passioni, ecco. Mentre se la moglie o la mamma si ritaglia un po' di tempo per sé andando in palestra, è come se sottraesse tempo alla famiglia e deve sempre sentirsi un pochino in colpa per questa scelta, perché poi la cena chi la prepara? Allora, è quasi come se per noi donne fosse una concessione poter andare in palestra o poter praticare uno sport. Specialmente se questo sport è una vera passione, ci sono delle atlete che dirigono tutta la loro vita verso l'agonismo e questo naturalmente è visto male perché c'è un gender gap anche nello sport. Un libro che si intitola All You Need Is Sport, a cura di Paolo Crepaz, edizioni Erickson del 2019, dedica un intero capitolo alla questione del gender gap nello sport. Nel sistema sportivo italiano le atlete rappresentano soltanto il 28,2%, considerate bene, i maschi sono al 71%. E nello stesso modo le dirigenti di società sportive sono il 15,4%, mentre gli uomini sono l'84,6%. Ma la discriminazione continua, i tecnici donna sono poco meno del 20%, chiaramente il restante 80% è maschile. Le dirigenti federali sono il 12,4%, le ufficiali di gara il 18,2% e vi lascio immaginare quindi la restante percentuale per arrivare a fare il totale, il 100%. Questi dati provengono dal centro studi del CONI, in un rapporto del 2017 ha messo in evidenza come tutte le donne siano sottorappresentate negli organi decisionali delle istituzioni sportive. Questo appunto, come abbiamo visto dai numeri, dai dati, a tutti i livelli. E anche se questa situazione è diffusa in tutto il mondo, in Italia è particolarmente evidente e questo naturalmente non ci fa assolutamente onore. Ma io tornerei un attimo a Katrin Switzer. Katrin si è impegnata in modo attivo per promuovere la partecipazione femminile alle maratone nei vari paesi del mondo. E lei stessa ha preso parte a oltre 30 di tali competizioni. ed è anche riuscita a vincere la maratona di New York nel 1974. Quando nel 1967 la giovane Catherine si iscrisse in maniera poco rocambolesca, insomma, alla maratona di Boston, le fu dato il 261 come numero di pettorale. E recentemente, il 17 aprile 2017, in occasione del cinquantenario della sua impresa, lei, Katrin, ha preso parte ancora una volta alla gara di Boston e ha indossato lo stesso numero di pettorale e gli organizzatori in suo onore hanno deciso di ritirare il 261 dalle future competizioni. Questa mi sembra una cosa carina, finalmente un riconoscimento per una donna che ha voluto che la maratona fosse raggiunta da tutte le donne e con questa notizia positiva direi di fare la prima pausa, a risentirci dopo. Eccomi di nuovo, come dicevo, lo stesso centro studi CONI Servizi nel rapporto del 2017 ha rilevato come le donne siano proprio sottorappresentate negli organi decisionali delle istituzioni sportive e questo a tutti i livelli. Non vi rileggo le percentuali perché sono veramente ridicole, ma insomma avete sentito, no? Siamo sempre tra un 20% e un 80% da parte dei maschi, più o meno. Tra l'altro, essere donne anche diciamo atlete di altissimo livello significa comunque non poter essere professioniste, ma per legge restare delle dilettanti. Ecco, anche questa è un'altra questione che andrebbe assolutamente risolta, perché l'unica alternativa per le atlete che veramente stanno al top è quella di entrare in un corpo sportivo militare. Le altre che si scontrano poi con la vita reale, quindi con la famiglia, con i figli, con i soldi che servono, sono spesso costrette ad abbandonare la loro grande passione, a meno che non possano contare su uno sponsor fortissimo, perché quello dell'atleta non può diventare un lavoro a tutti gli effetti. Diciamo per correttezza che l'ostacolo del dilettantismo vale anche per i maschi. Ma se sono calciatori, golfisti, ciclisti su strada o giocatori di basket fino alla serie A2, il discorso cambia e vengono retribuiti, percepiscono uno stipendio. Quindi lo sport di alto livello dovrebbe essere considerato come un vero lavoro e non dovrebbero esserci, come dice la Costituzione, disparità di trattamento. Pare che ultimamente siano stati presentati diversi disegni di legge per cambiare quella che è la normativa vigente, che è assolutamente, insomma, ferma a periodi, forse del Giurassico, parliamo del Giurassico. Sempre sollecitata dal mio amico Tarlo, che ronza nelle mie orecchie, sono andata ad approfondire ancora di più e sono andata a vedere il dossier in difesa, curato da Terre des Hommes, che mi conferma purtroppo i dati che vi ho detto poc'anzi. Di nuovo sport e gender gap, e qui ci sono naturalmente delle riflessioni sulle discriminazioni presenti. Allora, ho scoperto che esiste una risoluzione sulle donne nello sport che riconosce la richiesta di pari opportunità per donne e uomini nel contesto dell'Unione Europea. Sì, però se poi andiamo a vedere in Italia la sproporzione tra il numero delle atlete e quello degli atleti maschi è enorme, quindi non mi pare che che questa risoluzione stia aiutando molto. Inoltre le donne sono sempre sottorappresentate negli organi decisionali e costrette anche a essere oggetto di pesanti insulti sessisti rivolti a loro in campo, ma anche di hate speech online. Quanto spesso le atlete devono vedere e sentire dei veri e propri insulti di tipo sessista riferiti a parti del loro corpo, apprezzamenti quindi pesanti e volgari. Ciò non accade agli uomini, non sembra sia frequente l'apprezzamento tipo sessista nei confronti degli uomini, degli atleti uomini. E questo è un altro problema che meriterebbe una trasmissione a sé stante. Ritorno sulle leggi che cercano di governare la presenza di uomini e donne nello sport e mi riferisco adesso alla legge 91 del 1981 che disciplina le norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Quindi la legge sul professionismo sportivo che nata in virtù di questo grande movimento economico, c'è cioè un grande giro di soldi intorno al mondo del calcio, per esempio, stabiliva delle tutele doverose che dovevano essere assicurate ad uno sportivo se faceva appunto dello sport la sua professione. La legge 91 è ancora vigente, anche se appare totalmente anacronistica. Per esempio, se guardiamo al calcio femminile, sulla base di questa norma, anche le calciatrici professioniste che hanno partecipato ai mondiali restano dilettanti. Ciò significa che vengono pagate meno, non hanno diritto a contributi pensionistici, non hanno diritto alle tutele per la maternità e non vengono risarcite in caso di molestie. Quindi diciamo che questa legge 91 del 1981 è veramente vecchia, obsoleta, ingiusta, è ora di cambiarla. Qualcosa nell'ultimo anno si è mosso. È stato fatto un emendamento alla legge di stabilità nel 2019 che ha stanziato 20 milioni per 3 anni sotto forma di contributi statali per le società sportive che scelgano di fare contratti professionistici alle loro atlete. Oh, finalmente! E poi si sta lavorando al testo unico per lo sport, ovvero il decreto legislativo di attuazione della legge delega 86 del 2019, che riformerebbe una volta per tutte la vecchia legge del 1981 e costituirebbe anche un fondo ad hoc per il professionismo femminile. Ecco, queste sembrano tutte buone notizie. Di certo però le atlete in campo vengono spesso coperte, come dicevo prima, da insulti sessisti. Quindi è una questione culturale, è una questione di linguaggio? Sì, anche, è anche una questione di linguaggio che, come dire, rappresenta questa visione sessista e stereotipata che i media danno delle donne impegnate nello sport. E anche qui bisognerà intervenire e più avanti nella trasmissione vi parlerò di una bella iniziativa presa dalle giornaliste di Giulia, che è un acronimo di Giornaliste Unite Libere Autonome, e dalla WISP. Ma di questo parleremo più avanti. Rimanendo nell'ambito dei passi in avanti che sono stati fatti, nell'estate del 2020 l'UNAR, WISP e l'UNARIA hanno firmato un protocollo d'intesa per monitorare episodi di discriminazione e intolleranza sul territorio per chi è vittima di insulti o per le origini o per il colore della pelle, il genere, il credo religioso, le condizioni fisiche. E questo è un bel passo avanti, devo dire veramente un grosso messaggio. L'obiettivo non è poi solo quello di denunciare, ma anche quello di ridare fiducia alle vittime. Questa volta veramente l'Italia si distingue perché la nascita dell'osservatorio è una novità assoluta in tutta l'Europa. È proprio il primo strumento adeguato per monitorare e fornire un'analisi precisa sulle discriminazioni in ambito sportivo e ricopre anche non solo lo sport professionistico, ma anche quello amatoriale e dilettantistico, dove forse si verifica la maggior parte di questi episodi. E dove anche si formano i giovani sportivi di domani. Quindi l'attività dell'osservatorio mira anche a sensibilizzare e a formare i giovani per promuovere la cultura del rispetto dell'altro e dell'accoglienza. E vorrei concludere questa carrellata sui bei passi avanti che sono stati fatti nei confronti delle donne e lo sport, parlando di un libro che mi sembra molto carino, si intitola Le 30 campionesse ribelli che hanno rivoluzionato lo sport. Interessante questo libro perché ti fa capire quanto le donne hanno dovuto lottare per poter avere dei posti all'interno dell'ambito sportivo dove poter esercitare le loro passioni nei confronti delle varie specialità sportive. E pensare che il nostro caro Pierre de Coubertin, inventore dei moderni giochi olimpici, poco più di un secolo fa sosteneva: un'Olimpiade femminile non sarebbe pratica, interessante, estetica e corretta. Ecco dove stanno le basi anche delle discriminazioni in tempi moderni. Non parliamo del passato, quando le donne non combattevano, però insomma noi possiamo ricordare le Amazzoni. Dunque, dicevo, questo libro molto carino dello scorso anno, 30 campionesse ribelli. E chi sono queste 30 ribelli? Sono Enriqueta Basilio, una ventenne di Puebla in California, che nel 1968 a Città del Messico, campionessa di atletica leggera lei, accende la fiamma olimpica, cosa che nessuna donna aveva fatto prima di lei. Andiamo a Parigi nel 1900, 22 atlete in gara, tra queste la tennista inglese Charlotte Copper, che è la prima a vincere una gara olimpica. E poi ricordiamo Alice Coachman-Davis, medaglia d'oro nel salto in alto a Londra nel 1948, che è stata la prima campionessa di colore. Il padre cercava di dissuaderla, diceva: sei donna, è nera, non potrai farcela. E per di più Alice non poteva allenarsi sulla pista d'atletica con i bianchi, ma correva lungo le strade sterrate, sui campi e spesso a piedi nudi. Lei era veramente appassionata alla corsa, ci credeva, lei voleva veramente cambiare le cose. E anche riguardo al calcio, roba da uomini, sì, però per esempio possiamo ritornare indietro al 1894 e trovare Florence Dixie che fonda la squadra British Ladies Football Club. È un atto politico sociale di protesta, dice lei. E poi abbiamo la prima donna musulmana che vince la medaglia d'oro nei 400 ostacoli ai giochi di Los Angeles del 1984, Nawal, e Ondina Valla, che a 16 anni non ha rivali nella corsa a ostacoli e viene convocata per i giochi di Los Angeles nel 1932. Ma che cosa succede? Sarebbe l'unica donna della spedizione e chi si oppone? La Chiesa, non la lasciano partire. Lei racconta: mi dissero che avrei creato problemi su una nave piena di uomini. La realtà è che il Vaticano era contrario allo sport femminile. E poi lei partecipa ai giochi di Berlino del 1936. Primo posto, fa il suo record mondiale. E io andrei avanti a raccontarvi di altre donne, andando avanti nel tempo, fino a, appunto, anche qui ritroviamo Catherine Schwyz e Simone Biles, l'atleta col maggior numero di medaglie nella storia della ginnastica, Maria Turpakai Wazir, che sconfigge le rigidità dell'Islam diventando campionessa di badminton, fino ai traguardi della nostra Bebe Vio e quelli di altre atlete in gara sempre contro gli stereotipi. E qui lo sport si colora veramente di una connotazione rivoluzionaria. Ecco, questa è una bella immagine. Prima di una pausa musicale, ci ritroviamo subito dopo. Eccomi di nuovo in onda e dopo questa carrellata che comunque ha messo in luce anche degli aspetti positivi, cioè di qualcosa che si sta muovendo verso il riconoscimento della partecipazione femminile allo sport, non posso fare a meno di raccontare un paio di storie che sono veramente tragiche, che rappresentano le ingiustizie più grandi che le donne devono subire soltanto per il fatto di essere donne, e purtroppo questo succede in qualsiasi settore della nostra vita, e quindi anche nello sport troviamo donne che hanno dovuto soffrire in una maniera terribile per la passione, l'amore che avevano verso la loro specialità agonistica. Ma procediamo con ordine e partiamo dalle grandi vittorie, partiamo dalle grandi atlete che sempre verranno ricordate nella storia, dello sport, per esempio. Come dimenticare le braccia alzate di Sara Simeoni a Mosca che vince nel 1980, o il sorriso del trio Meraviglia di Francisca, Arrigo e Vezzali, le tre dame del fioretto che hanno vinto medaglia d'oro, d'argento e di bronzo sul podio alle Olimpiadi di Londra del 2012. Queste, certo, sono solo alcune delle donne che hanno lasciato un segno indelebile. Ritornando indietro nel tempo, pensiamo alla grande novella Calligaris, siamo alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e lei conquista le prime medaglie olimpiche in assoluto nel nuoto italiano, un argento nei 400 metri stile libero e due bronzi. Possiamo ricordare Deborah Compagnoni, una sciatrice italiana che ha vinto più di ogni altra nella storia. E poi ce ne sono tante, Alessandra Senzini, e poi Josefa Idem, che ha partecipato a 8 edizioni delle Olimpiadi e che a Sydney nel 2000 ha vinto una storica medaglia d'oro nei 1500 metri. Poi Federica Pellegrini, Vanessa Ferrari, Francesca Schiavone nel tennis che ha vinto il Roland Garros nel 2010, la prima italiana ad aver vinto un torneo del Grande Slam, Jessica Rossi, Carolina Kostner, Tania Cagnotto, tra l'altro figlia d'arte. E sono certa, e mi scuso insomma per le altre grandi atlete che credo di aver dimenticato. Non tutte le storie, però, ahimè, sono positive. Come dicevo prima, ci sono anche le tragedie. E io vi voglio raccontare la storia di Samia Yousuf Omar, una giovanissima atleta nella corsa che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e che ha avuto una sorte molto particolare sia alle Olimpiadi che nella vita. Vi invito a leggere il libro di Giuseppe Catozzella che racconta questa storia in Non dirmi che hai paura. Un libro che lui ha scritto perché il portavoce del Comitato Olimpico dopo le Olimpiadi di Londra del 2012 ha raccontato la storia di Samia ad Al Jazeera e Giuseppe Catozzella, ascoltando questa storia, è rimasto molto colpito e ha voluto ricostruirla. Io ho visto una trasmissione che si intitola La tredicesima ora di Carlo Lucarelli su Rai 3, si può rivedere su Rai Play, che altrettanto racconta di questa piccola, giovane, esile atleta con grande pathos. In breve, Samia nasce a Mogadiscio, in Somalia, nasce quindi in una terra di guerra. È piccola, è povera, la sua famiglia è poverissima, ma lei ha una grande gioia, la sua felicità consiste nel correre, e corre, corre, corre da quando è piccolissima. Crescendo poi a Mogadiscio va a correre nel vecchio stadio che è stato abbandonato e ci va di notte perché non appena cresciuta le è stato imposto di mettere il burka e di non toglierlo durante gli allenamenti. Nel tempo il figlio di un amico di famiglia che si chiama Ali la segue, la vuole allenare e la segue, la aiuta. Intanto suo padre la incoraggia e la chiama la mia piccola guerriera e le insegna a non avere mai paura. Samia è una ragazzina gracile, esile, molto magra e per questo vola quando corre. Si allena come può, correndo ore e ore e ore ogni giorno. Di certo la sua non è una preparazione atletica vera e propria e deve fare i conti con la povertà e quindi con un cibo che scarseggia moltissimo e che di certo non le dà i giusti apporti calorici di cui avrebbe bisogno. Fatto sta che vince le gare in Somalia e che nell'agosto 2008 va a rappresentare il suo paese in Cina, partecipa alle Olimpiadi di Pechino. Dalle riprese si vede subito che lei è molto diversa dalle altre atlete, che sembrano veramente tutte delle macchine da combattimento, perché sono molto allenate, muscolose, hanno dei fisici possenti. Lei è uno scricciolo. Le altre atlete le danno un grande distacco da subito. Ma Samia non si arrende, va avanti, arriva anche lei al traguardo, ma arriva ultima. Succede qualcosa di strano e di meraviglioso. Il pubblico, vedendo la sua caparbietà, la incita e la acclama, la sostiene, fino a che lei non arriva al traguardo, e a quel punto tutti i giornalisti vanno da lei e si arrabbia un po', come per dire: ma non dovete venire da me perché arrivo ultima, vorrei che veniste da me perché vinco. E lì lei promette di vincere 4 anni dopo a Londra. Nel frattempo accadono delle cose impensabili per lei, che non aveva mai preso un aeroplano, che non si era mai mossa da Mogadiscio. Quando torna in Somalia, suo padre è morto. La sorella, a causa della povertà, è scappata e la mamma si dà da fare come può per cercare di sopravvivere. Quindi Samia non viene accolta bene nel paese che aveva rappresentato comunque ai Giochi Olimpici. Ma per tutte le donne lei comunque stava diventando una eroina, veniva riconosciuta e presa a modello. Tra l'altro lei era veramente una ragazzina, stiamo parlando di una ragazzina di 16-17 anni. A questo punto Samia scopre che anche il suo allenatore e amico di una vita, Ali, è entrato negli Shabab e che forse addirittura ha a che fare con la morte di suo padre. Quando scopre questo tradimento, diciamo, anche lei decide di andarsene e di intraprendere uno di questi terribili viaggi che la porteranno ad attraversare diverse regioni, a dover pagare ogni volta con l'aiuto della sorella che intanto era scappata. Attraverserà il Sahara in modo disumano, 46 persone su una jeep, quindi stracarica la jeep, 40 all'ora, 50 gradi di calore, finalmente sembra, no, finito il deserto, ma da un inferno Samia passa ad un altro, viene portata in Libia, nella prigione di Kufra. E questo è davvero un inferno, perché lì se sei maschio ti ributtano nel deserto, se sei femmina vieni violentata. Dopo circa un mese di questo inferno, Samia trova i soldi, perché è una continua richiesta di soldi questo viaggio verso una speranza, sempre tramite la sorella. Trova i soldi, affronta un altro viaggio per 4 giorni dentro un container stipato di gente e bollente. Poi le vengono chiesti ancora altri soldi, fino a che arriva a Tripoli finalmente, il mare. Poi una falsa partenza con un gommone che si rompe quasi subito, e quindi ritornano indietro gli scafisti e lei rimane di nuovo a Tripoli, continuando a sognare le Olimpiadi di Londra. Il 31 marzo del 2012 parte su un vecchio peschereccio verso l'Italia, ma dopo 3 giorni la nave va in avaria e restano tutti fermi in mezzo al mare. La paura naturalmente dilaga tra le 300 persone che sono sopra quel peschereccio. Passa un giorno e mezzo e si avvicina una nave italiana che lancia delle cime ai naufraghi. Lei si lancia in mare, ma non sa nuotare, non ha mai imparato a nuotare e vorrebbe afferrare una di queste cime, ma non ci riesce. E così Samia muore, e con lei, in fondo a quel mare, muoiono tutte le sue speranze, la sua passione per la corsa, la sua passione per lo sport, la sua voglia di rivincita, la sua bella capacità di affrontare ogni peripezia e ogni ostacolo, perché dentro di lei c'era questo grande sogno da realizzare. E come le diceva suo padre, ha cercato di superare tutte le sue paure, ma contro un mare intero non poteva proprio farcela. Samia muore a 17 anni. Conoscere questa storia ci lascia molto amaro in bocca, ci lascia dentro proprio il senso pesante dell'ingiustizia, come dice anche Lucarelli, tante ingiustizie che sono tutte concentrate in un'unica persona, quindi mi faceva particolarmente piacere, se così si può dire, parlare di Samia, farvi conoscere la sua storia, la storia di una piccola ragazza coraggiosa, piena di passione per lo sport, che ha visto infrangere tutti i suoi sogni, ma che comunque ha lottato fino alla fine. E ora mandiamo un po' di musica. Eccoci di nuovo insieme, anche se la mia trasmissione sta volgendo al termine. Vorrei chiudere raccontandovi un'altra storia, la storia di Nadia Comaneci, perché una grandissima atleta come lei, che ha ricevuto i 10 di punteggio più volte alle Olimpiadi, con un medagliere pazzesco, una grande ginnasta, una ragazzina tra l'altro, anche lei molto molto giovane, ha avuto una storia costellata sì di successi olimpici, ma ha dovuto attraversare dei periodi veramente duri, molta sofferenza, ha dovuto subire violenze e tirarsi fuori da tutto questo non deve essere stato facile, ma per fortuna la sua storia poi è andata a lieto fine. Un talento grandissimo quello di Nadia Comaneci, tanto che se ne accorse il suo tecnico, il suo allenatore Bela Karoly, da subito, da quando lei era piccolissima, l'aveva subito notata e la vuole aiutare a diventare un'atleta di fama mondiale. Anche la forma fisica di Nadia, snella, magra, le consente proprio di volare sugli attrezzi e la ragazzina lavora duramente per tanti anni per realizzare il suo sogno. Intanto il suo corpo leggero e perfetto cominciava ad ottenere dei buoni risultati e quindi a vincere medaglie una dopo l'altra nella sua terra, la Romania. Tutti la guardavano, tutti la ammiravano, e a tal punto che anche il dittatore Nicolae Ceausescu si accorse di lei e scelse di utilizzarla per mostrare al mondo occidentale il potere della Romania, cioè fece diventare Nadia Comaneci un'eroina nazionale. Quando arrivarono le famose Olimpiadi di Montreal del 1976, accaddero dei fatti molto importanti per la vita di questa ragazzina che lì aveva 14 anni. Intanto incontrò per la prima volta Bart Conner, un giovane ginnasta americano che la guardava insomma con ammirazione e lei non era indifferente a questo sguardo. Purtroppo a notare Nadia non fu soltanto Bart, ma anche il figlio di Ceausescu, Nicu, un uomo violento che si prese tutto di Nadia, il corpo e l'anima. Sembra che gli anni successivi a questo incontro siano stati per Nadia proprio una sorta di discesa agli inferi. Rimase intrappolata in una relazione violenta con quest'uomo che dicono essere stato un alcolista, un prepotente, appunto un violento. Nadia arriva ad abusare di cibo e ingrassa, cosa che non deve assolutamente fare per la sua disciplina sportiva. E nello stesso tempo si allontana da tutto, da tutti, anche dallo sport, e arriva addirittura a tentare il suicidio. Non è ben chiaro come, ci sono varie fonti, chi dice che abbia bevuto un bicchiere di marechina, chi dice che si sia avvelenata in un altro modo, che abbia tentato di avvelenarsi. Comunque riescono a salvarla, però il regime di Ceausescu occulta tutto e così lei deve ricominciare da capo per ritornare a essere quella campionessa meravigliosa che rappresenta la Romania in tutto il mondo. E lei riparte, vuole comunque essere l'orgoglio del suo paese, va avanti sola e rassegnata, anche perché intanto il suo allenatore è uscito dalla Romania, e a quel punto il regime inizia a vacillare. È il momento in cui Nadia tenta la fuga e raggiunge a piedi l'Ungheria, che sarà la prima tappa di un lungo viaggio che la porterà negli Stati Uniti. Lei dice, leggo testualmente, non c'era alternativa, meglio morire, mi sono detta, piuttosto che vivere da ricca con tanti gioielli nel cassetto, tanta servitù, l'auto blu con autista e livrea e senza la libertà di muovermi come volevo, di andare dove volevo, di parlare con chi volevo. No, non potevo ricevere nessuno, né a casa mia, né nei lussuosi alberghi in cui alloggiavo, viaggiando per la Romania e in tutto il mondo, quando il signor Nicu Ceaușescu e il suo potentissimo padre Nicolai mi esibivano, sfruttando la mia popolarità, come fiore all'occhiello del regime. Ho rischiato di morire quella notte, certo, ma ho conquistato la libertà, che è il bene più prezioso per tutti, ricchi e poveri. Una volta arrivata in America, Nadia chiede l'asilo politico, lì ritrova Bart Conner, diventano amici e piano piano lui la aiuta anche a liberarsi dalla relazione tossica, diciamo, che stava vivendo con un uomo che l'aveva aiutata a scappare e che invece si era trasformato di nuovo nel suo aguzzino. Grazie a Bart, Nadia esce da questa seconda terribile storia. Cominciano a lavorare insieme, 4 anni dopo si fidanzano e poi si sposano proprio in Romania, nella sua Bucarest, dove Nadia vuole tornare per celebrare la sua ritrovata voglia di vivere, la sua rinascita dopo tutti gli anni terribili vissuti come schiava di Nicu Ceaușescu. Torna lì per gridare al mondo il suo amore per Bart e per la sua libertà. La Comaneci oggi è una moglie, una mamma, è una donna felice, è molto impegnata nel sociale e gestisce insieme al marito un'accademia di ginnastica. Purtroppo la storia fra Nadia e il figlio del dittatore durò molti anni, lasciando appunto un segno profondo nella sua vita, ma siamo ben felici di sapere che tutto questo lei è stata capace di lasciarlo alle spalle. C'è un libro che racconta la storia di questa donna, che si intitola La piccola comunista che non sorrideva mai, è uno dei romanzi bonpiani. La storia di queste due giovani atlete che vi ho raccontato è simile per certi versi, anche se la giovane Somala ha perso la vita, mentre Nadia Comaneci è riuscita a riconquistare una vita libera e ad avere vicino un amore che l'ha sicuramente aiutata. Un uomo che ha saputo essere al suo fianco e condividere con lei la stessa passione per la ginnastica. Ritornando al problema principale, cioè quello che le donne nello sport subiscono, un gender gap, vengono pagate meno, vengono insultate da tifosi. Vengono poco raccontate o definite con terminologia maschile, fotografate in maniere incoerenti, non ricoprono ruoli decisionali e via dicendo, e partecipano in maniera esageratamente minore al mondo sportivo rispetto agli uomini. Ecco, detto tutto questo, proviamo a percorrere un'altra ipotesi che potrebbe giovare alla causa, o una ipotesi già percorsa, devo dire, non da me, io semplicemente te la riferisco, ma la appoggio in tutto e per tutto. Sono le giornaliste unite, libere, autonome, nell'acronimo Giulia, che hanno presentato un documento intitolato Media, Donne, Sport, idee guida per una diversa informazione. Questo è nato da un'idea di Giulia o insieme alla WISP per sostenere proprio le atlete, le donne del mondo dello sport nella loro lotta alle discriminazioni. Hanno aderito in molti, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, l'Ordine dei Giornalisti del Lazio, la FNSI, la Federazione quindi della Stampa, l'Unione Cattolica della Stampa Italiana, l'USIGRAI, l'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, il Gender Interuniversity Observatory, l'Assist Associazione Nazionale Atlete e via dicendo. Questo mi sembra un bel modo per partecipare come donne, le donne giornaliste che fanno informazione, che quindi parlano alle altre donne, attraverso una modalità che riporti equilibrio nella versione sessista dei giornalisti uomini quando parlano delle donne dello sport. Quindi mi auguro che tutto ciò che è stato scritto nel manifesto di WISP e Giulia giornaliste si possa concretizzare. E io vi saluto, la mia trasmissione ormai si sta concludendo, ma vi lascio con la bellissima voce di Rita Tortora, che ringrazio. Lei ci legge il testo integrale di questo manifesto molto interessante, che mi dà la certezza, che attraverso il linguaggio dei media si possa appunto sconfiggere la discriminazione di genere nell'ambito sportivo. Un caro saluto a tutti e a tutte. Alla prossima!
Manifesto giornaliste. Ecco il testo integrale del manifesto. Il mondo dello sport non è amico delle donne. Oltre alla grave e intollerabile discriminazione economica fra atlete e atleti, alla scarsa presenza delle donne nelle strutture dirigenti delle diverse discipline, all'insufficiente promozione dello sport femminile, c'è una modesta, inadeguata e spesso stereotipata rappresentazione degli sport femminili sui media. Secondo i numeri dello Sport 2017 del CONI, lo sport italiano è ancora di forte impronta maschile, ma nel sistema sportivo diverse iniziative mirano a sostenere la partecipazione delle donne. Sebbene l'incidenza delle atlete negli ultimi anni stia gradualmente aumentando, le donne sono sottorappresentate negli organi decisionali delle istituzioni sportive a livello locale, nazionale ed europeo. Nel 2017 la quota delle atlete ha raggiunto il suo massimo storico con il 28,2% contro il 71,8% degli atleti maschi, su 4,7 milioni di tesserati complessivi. Fisico da urlo, icona di stile, belle e brave, sono alcuni esempi di come i media hanno spesso parlato e scritto di atlete e donne di sport, dando giudizi sull'apparenza anziché sulle prestazioni e competenze sportive. Valutazioni che assai raramente hanno corrispondenze nel racconto degli sportivi uomini. Si tratta di cliché e pregiudizi che deformano la rappresentazione delle donne nell'informazione sportiva e le inchiodano nell'immaginario su un piano svantaggiato rispetto ai colleghi delle stesse discipline. L'informazione, anche nel settore dello sport, ha un ruolo fondamentale per promuovere l'attività femminile e le sue eccellenze, contro le discriminazioni e gli stereotipi, per una piena valorizzazione delle donne nello sport e dello sport come fattore di vita sana per la salute e il benessere. Nel 1985 la Carta dei diritti delle donne nello sport, coinvolgendo atlete, giornaliste, allenatrici, donne impegnate nella politica e nelle istituzioni, ha iniziato a porre in modo sistematico la questione di una corretta rappresentazione delle donne nello sport perché, come sottolineato dalla risoluzione europea del 1987, l'immagine pubblica delle donne impegnate nello sport deriva ampiamente dai mezzi di comunicazione, concetto successivamente ripreso e sviluppato dal progetto europeo Olimpia. Per una narrazione giornalistica attenta, corretta e consapevole è necessario superare pregiudizi e stereotipi, attenendosi a poche regole di buon giornalismo. Informare sulle discipline sportive femminili con competenza di merito. Scrivere delle atlete nello stesso modo in cui si scrive degli atleti. Evitare di soffermarsi nei testi sull'aspetto fisico, sul look o sulle relazioni sentimentali, non più in ogni caso di quanto si scriva dell'aspetto tecnico, delle prestazioni, dell'impegno e della dedizione profusi per ottenerle. Nelle immagini non focalizzarsi su parti del corpo in modo ammiccante. Dare alle discipline sportive femminili visibilità al pari di quelle maschili in termini di spazi e, a partire dalla programmazione pubblica televisiva e radiofonica, di collocazione oraria. Impegnare gli editori a coinvolgere più giornaliste e commentatrici nelle redazioni sportive, nella cronaca televisiva e radiofonica. Declinare al femminile i ruoli, le funzioni e le cariche, ad esempio la centrocampista, l'arbitra, la dirigente, la presidente, la coach, l'allenatrice. Evidenziare le discriminazioni e differenze di genere nello sport, ad esempio per quanto riguarda i compensi sportivi, il valore dei premi e dei benefit, le tutele per le atlete, nonostante sia istituito il fondo maternità con la legge finanziaria 2018, la scarsa rappresentanza nelle dirigenze. Questo documento nasce da un'idea di Giulia, giornaliste e WISP per sostenere le atlete e le donne del mondo dello sport nella loro lotta alle discriminazioni.